giardino di Albert.
Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Allora, oggi vi racconto la storia di Abby. Abby è una piccola piantina di avocado che sta in un vaso a casa mia. Abby arriva da dove arrivano tante piantine come lei, da un supermercato. Qualche mese fa sono andata a far spesa, ho comprato un avocado che ho deciso di mangiare per cena e preparandolo poco dopo mi sono accorta che il suo seme era speciale, di un bel marrone chiaro, turgido, sano. L'avocado che poi ho consumato a cena era molto gustoso e così, come ho già fatto altre volte, ho deciso di provare a interrare il seme e vedere cosa sarebbe successo. Per darvi un'idea, ho interrato il seme verso fine novembre. Durante le vacanze invernali siamo andati in montagna e al rientro ai primi di gennaio la sorpresa. Dalla terra del vasetto sbucava una mini piantina. Adesso siamo ad aprile e Abby è diventata grandissima. Ha 12 foglie di un verde brillante che sembrano eliche di un elicottero. Un fusto lungo e sano e una piccola fogliolina che spunta dalla sua parte alta. Ok, non riuscirò a produrre gli avocado del Ticino, ma vedere da un seme crescere una pianta ha sempre un che di affascinante. Fine della storia di Abby e del mio amore per lei, perché non è di Abby che vi parlerò oggi, bensì di semi. E perché questo? Perché le isole di Brissago hanno deciso di proporre una rassegna dedicata ai semi. E io che mi butto sempre sugli argomenti che non conosco e che sono rimasta affascinata dalle gesta del seme di avocado che ha dato vita alla mia amata Abby, ho preso l'auto e sono andata a cercare Agata Filippini, che è biologa e guida alle isole di Brissago. La saluto, accendo il microfono, ci prepariamo per l'intervista e alla prima domanda, che cos'è un seme? Agata mi sorprende con una definizione insolita, creata dalla ricercatrice statunitense Carol Burskin, che in un suo libro dedicato ai semi descrive il seme come una pianta neonata chiusa in una scatola con il cestino del pranzo. Agata Filippini.
La scatola è il tegumento del seme, è l'involucro che protegge il seme quindi da fattori meccanici, da malattie, da, appunto, da funghi, da batteri e appunto fa da protezione. Poi abbiamo il cestino del pranzo che è questo tessuto nutritivo che si chiama endosperma che può essere più proteico se pensiamo alle lenticchie, ai semi di soia oppure può essere più ricco di carboidrati, di amido come possono essere i semi dei cereali o più ricco di lipidi, di grassi come possono essere i semi per esempio dell'avocado o i semi di girasole. I semi semplicemente delle noci, spagnolette e questo tessuto nutritivo che è il primo pranzo della pianta prima che lei sia in grado di produrre il pranzo da sé, zuccheri, quello che ha bisogno per poi crescere, è quello che sfruttiamo noi per la nostra alimentazione, perché bisogna pensare che i semi sono molto legati alla storia dell'uomo.
Quindi il seme è l'organo riproduttivo delle piante, una piantina in miniatura, quiescente, racchiusa in un guscio protettivo. È formato esternamente dal tegumento e internamente dall'embrione, quello che poi svilupperà radici e fusto, e dall'endosperma, il cestino del pranzo, per citare Carol Burskin, che fornisce il nutrimento essenziale per la germinazione. Hai citato il seme della spagnoletta, cioè la spagnoletta è un seme.
Allora, diciamo così, ti facevo vedere questa immagine della spagnoletta che è un frutto, è quello che uso spesso quando vado nelle scuole per mostrare come è fatto un seme.
La spagnoletta è l'arachide, quella che mangiamo a Natale, per intenderci.
Esatto. Che tra l'altro, poi vi spiegherò quando parlerò della dispersione dei semi, ha tutto un suo modo per disperdersi. Perché uso questo seme? Perché si apre facilmente e quando lo apro si vede proprio all'interno la pianta in miniatura Qua vedi c'è la piccola radice, qua praticamente le foglioline, e quando vado nelle classi i bambini mi dicono: ma quello è San Nicolao. Non so se loro vedono un viso di San Nicolao
o una barba. Allora, una per spiegare alle persone, sì, quando noi apriamo la classica spagnoletta, l'apriamo con le dita, ci sono questi due semini, sono quelli che sbucciamo, perché c'è questa buccia color mattone, togliamo la buccina e dentro ci sono le due spagnolette, di solito una o due. Se apriamo la spagnoletta a metà,
sì, appunto, da una parte c'è proprio questa piccola pianta, l'altra invece resta piuttosto piatta, e poi in mezzo abbiamo tutto il tessuto nutritivo, che è poi quello che noi, di cui noi ci cibiamo.
Quindi se noi volessimo piantare una pianta di spagnolette a casa?
Allora, appunto, se noi dovessimo piantare una pianta di spagnolette a casa, e aspetti, 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 tu i frutti non li vedi. Ma perché? E adesso già dico qualcosa che vorrei dire dopo. Perché la spagnoletta disperde i suoi semi in modo un po' particolare. Al posto di lasciarli in superficie, appena il fiore è stato fecondato, ecco che interra il fiore nella terra proprio, e il fiore diventerà poi frutto sottoterra. Tant'è che in tedesco la spagnoletta si chiama Erdnuss, noce di terra, proprio perché matura sottoterra. Quindi se tu volessi raccogliere le spagnolette dovrai scavare.
Erdnuss. Erano anni che mi chiedevo perché in tedesco la spagnoletta si chiamasse Erdnuss. Adesso ho capito: la noce di terra, la noce che cresce sottoterra. Altra cosa che non sapevo: le piante si dividono in due grandi gruppi, in base al modo in cui si riproducono. Le crittogame, organismi privi di fiori e semi, che si riproducono tramite spore, quindi i muschi e le felci, e le spermatofite, le piante che producono semi.
Il 90% delle piante, della flora, sono piante a semi, quindi significa che hanno avuto successo. Se noi pensiamo alle foreste dei tempi di dinosauri, che si vedono spesso anche in questi film, Jurassic Park, ecco, quelli la maggior parte erano felci, arboree, che si disseminavano, e non si può neanche dire disseminavano perché non erano semi ma erano spore. Mentre adesso abbiamo il 90% delle piante sono a seme, quindi vuol dire che avevano dei vantaggi nei confronti delle piante a spore. Beh, un vantaggio è il fatto che il seme ha questa protezione, questo tegumento che protegge la pianta neonata. Poi c'è già la riserva, il cestino del pranzo di cui parlavo prima, in maniera che la pianta dispone già di energia per le prime fasi di vita. Poi c'è la capacità di essere dormiente, quindi di germinare solo quando si è sicuri che si ha la possibilità poi di crescere. C'è l'indipendenza dall'acqua per la fecondazione. Nelle felci, nei muschi, per esempio, affinché ci sia una fecondazione è necessaria dell'acqua, mentre qua il polline raggiunge il pistillo per poi fecondarsi con l'ovulo, e qua non è necessaria dell'acqua, quindi anche questo è un vantaggio. E poi per finire, appunto, è la dispersione dei semi efficace, usando anche degli agenti, dei postini speciali. Perché pensiamo, la pianta è lì con le radici, nel terreno, ferma, non può muoversi, e quindi deve trovare uno stratagemma per poter disperdere i propri semi, per allontanare i propri semi dalla pianta madre affinché possa colonizzare nuovi ambienti e anche non entrare in competizione con lei stessa, con la pianta madre. Altrimenti, se germina lì vicino, ci sarebbe la competizione per la luce, per le sostanze nutrienti nel terreno, eccetera, eccetera. Quindi, se pensiamo per esempio all'unità di dispersione, la pianta intera, per esempio l'erba cali, che è una pianta che praticamente fa maturare i propri frutti. Una volta che i frutti sono maturi, ecco che questa si secca anche un po' e poi si strappa proprio dal terreno. E col vento
la pianta si strappa,
tutta la pianta praticamente si stacca dal terreno e rotola. Infatti queste piante si chiamano anche rotolacampo.
Ma sono quelle che diamo nei film western?
per esempio, ma anche senza andare lontano lontano, anche qua lungo le coste del Mediterraneo, questa pianta tipica degli ambienti sabbiosi, costieri, aridi, anche nei litorali italiani, e appunto una volta che ha fatto il suo ciclo si stacca e questa pianta, grazie anche al vento, rotola. Intanto i semi si disperdono lungo questo viaggio e quando saranno le condizioni ideali, ecco che questi semi germineranno lontano da dove invece c'era la pianta madre.
Quindi la pianta madre però di fatto si secca e muore.
Sì, praticamente sì.
Anche in Svizzera abbiamo una pianta che si riproduce come fa rotolacampo. È la granata comune, che a dirla tutta è una specie invasiva originaria dell'Europa orientale e dell'Asia, che è arrivata in Svizzera come pianta ornamentale e che in alcune regioni, soprattutto in Vallese, si sta naturalizzando sempre di più. Quando giunge a maturità, gli steli della granata comune si rompono e il vento li fa rotolare, disperdendo semi in modo molto efficiente e su lunghe distanze. Questa strategia di diffusione dei semi è chiamata autocoria.
Il vantaggio è che non dipende da nessuno, mentre lo svantaggio è che i semi non raggiungeranno grandi distanze. Perché appunto ci sono tre sottotipi di autocoria. Uno è quello che abbiamo visto prima nelle spagnolette, quindi il fatto di interrare i propri fiori fecondati e poi il frutto praticamente maturerà sottoterra. È chiaro che in questo caso non va lontano la pianta, è proprio lì vicino, ma nel caso della spagnoletta non è così grave perché la spagnoletta è una pianta annuale. E quindi quando la pianta della generazione successiva, la pianta figlia per dirle in modo semplice, nascerà, la pianta madre già non c'è più e quindi non entrerà in competizione. Quindi non è così uno svantaggio. L'altro modo per poter far da sé è affidarsi alla forza di gravità. Quindi abbiamo questi frutti, quando sono maturi, grazie alla forza di gravità, cadono, cascano a terra. Un esempio è la palma da cocco delle Seychelles.
La famosa palma delle Seychelles, la Loidocea maldivica, famosa per essere il gigante dei vegetali, detiene ben due record, quello del frutto più pesante al mondo, che arriva a pesare fino a 30 kg, e il seme più grande e pesante al mondo. Pensate che ha un diametro di 40-50 cm e un peso di circa 20 kg, quindi occhio se andate in spiaggia alle Seychelles.
E per finire abbiamo la ballocoria, la pianta disperde i propri semi lanciandoli. Per esempio, che abbiamo proprio qua sull'isola, l'Acanthus mollis, acanto in italiano. Ecco, questo ha delle foglie che forse alcuni conoscono perché hanno ispirato un po' gli architetti a disegnare il capitello corinzio. Oppure anche le tappezzerie con queste foglie grandi, un po' lobate. Ecco, questa pianta ha dei frutti che sono delle capsule che praticamente a maturazione si aprono di colpo, esplodono e lanciano i semi. I semi non raggiungeranno chissà che distanza, ma quando si aprono si sente proprio tac! Proprio veramente un bel colpetto.
Come un botto, diciamo.
Sì, infatti il curatore delle isole di Brissago ha provato a portare dei semi in una scatoletta in ufficio e a un certo punto sentiva pam! Veramente.
Come dei popcorn.
Sì, proprio forte.
E poi ci sono invece le piante che si ingegnano.
Che dipendono da altri agenti per poter disperdere i propri semi. Il vantaggio sicuramente che si possono raggiungere distanze maggiori. Se poi le piante della nuova generazione crescono lontano dalla pianta madre, non entrano in competizione. Possiamo avere una variabilità genetica perché poi queste nuove piante possono incrociarsi con altre piante che non sono come la pianta madre, quindi c'è una variabilità genetica maggiore. Chiaro che la pianta deve investire in strutture particolari per poter sfruttare questi agenti esterni. Uno è il vento, quindi la pianta qua si ingegnerà per produrre dei semi magari con delle appendici a forma di ali, oppure coprire il seme con dei peli, Oppure un altro agente è l'acqua, specialmente per le piante acquatiche, oppure appunto gli animali. E per gli animali ci sono gli uccelli, ma ci sono anche i mammiferi e ci siamo anche noi.
Ma c'è una pianta che ci usa?
Sì, perché se noi pensiamo per esempio alla bardana, Arctium lappa in latino, questa la troviamo proprio nella nostra flora svizzera, fa parte della famiglia delle asteracee, quindi immaginate una margherita con dentro tanti fiori, ecco. Ogni fiore all'interno di questo capolino sarà un seme e questa infruttescenza attorno a degli uncini che restano attaccati poi al pelo degli animali ma anche ai nostri vestiti. Da questa osservazione di questa infruttescenza con questi uncini è nata l'idea del velcro.
Sicuramente una pianta che conosciamo e che ha usato dei mezzi ingegnosi per... E ce l'ha fatta
fin troppo.
È la famosa palma ticinese.
Esatto.
Che ticinese non è.
È la palma di Fortune. Fortune perché Robert Fortune, che era uno scozzese, che l'ha importata in Europa. Questa palma cresce molto bene da noi perché sopporta anche delle temperature anche abbastanza basse. E i suoi frutti sono molto buoni, sembra, per gli uccelli. Quindi questa palma che dà proprio tanto di vacanza, tutti la vogliono avere nel proprio giardino, però poi cresce e quando è talmente alta è difficile poi da togliere i frutti. Però ci pensano gli uccelli che vengono, prendono i frutti, mangiano la parte carnosa e intanto li disperdono dappertutto. Il problema è che adesso questa palma ha colonizzato i nostri boschi e ci sono dei boschi che sono diventati palmeti e questo è diventato un problema perché con le sue foglie anche a ventaglio toglie la luce al sottobosco e quindi non cresce più nulla sotto.
In questo caso parliamo di endozoocoria, ovvero il seme ha trovato il modo di essere gustoso per gli uccelli che lo ingeriscono, lo portano a centinaia se non chilometri di distanza dalla pianta madre e poi lo espellono con le feci, che poi se ci pensate fungono anche da concime. Un altro esempio di endozoocoria è quello dell'uccello del paradiso, pianta originaria del Sudafrica che è presente anche alle isole di Brissago. Provate a googolarlo perché molti di voi l'avranno anche in casa. Ecco, nel caso dell'uccello del paradiso, l'evoluzione ha fatto miracoli. Sentite.
Questa ha un seme un po' particolare con attorno questa parte
che sembra quasi del cotone, è un batuffolo di cotone rosso.
Esatto, è di colore rosso, è proprio detto giusto, colore rosso, perché gli uccelli vedono molto bene nello spettro delle onde del colore rosso e quindi sono attratti da questi semi, naturalmente si nutrono di questa parte rossa e poi di nuovo disperdono i semi. La cosa curiosa è che c'è una sua cugina che si chiama Ravenala madagascariensis, che come dice il nome cresce sull'isola del Madagascar, che ha dei semi simili, ma al posto di avere la parte tutt'attorno color rosso, ce l'ha color blu. Però abbiamo detto che gli uccelli vedono piuttosto nel rosso. E infatti questa sua cugina non viene dispersa dagli uccelli, ma dai lemuri, che vedono molto bene nel blu verde. Vedi la natura com'è fantastica.
Abbiamo raccontato degli stratagemmi, delle curiosità sulle piante in viaggio. Alle isole di Brissago però si inizierà a parlare di dormienza dei semi.
Eh sì, perché adesso appunto la dispersione l'abbiamo avuto ad autunno, è passata l'inverno e adesso ci sono appunto i semi che sono lì, che attendono proprio di poter germinare. E quindi capiremo come ci sono dei certi semi che riescono a germinare subito. Certi devono germinare subito, sono chiamati i semi recalcitranti, non hanno possibilità di rimanere a lungo dormienti.
Per esempio
i semi specialmente delle foreste tropicali, dove le condizioni sono sempre ideali, la temperatura è sempre idonea, per la germinazione,
l'umidità,
c'è l'umidità anche, loro non ha senso che rimangano dormienti. Quindi, per esempio, un avocado, posso immaginare che possa essere un seme che germina subito. Se invece penso, più ci si allontana dall'equatore, più abbiamo le stagioni, più è importante che un seme possa usufruire di questo stratagemma di rimanere dormiente. Ed è una cosa che poi l'uomo ha anche sfruttato, perché anche per l'agricoltura tu puoi stoccare i semi per poi dopo seminare. E pensa un po', c'è un seme di dattero della Giudea che è stato scoperto dopo 2000 anni nella fortezza di Masada in Israele, e sono riusciti a farlo germinare. Peccato che era maschio e quindi non ha potuto produrre altri frutti da poi recuperare questa specie che è estinta adesso. E grazie a questa dormienza dei semi, noi abbiamo le banche dei semi, dove noi abbiamo il nostro futuro.
Sì, il futuro dell'umanità dipende dalla diversità delle specie che vivono sul nostro pianeta e che assicurano alle generazioni presenti e future una fonte di alimentazione e un ambiente sano. In Svizzera molte varietà di piante sono conservate nella Banca Genetica Nazionale di Agroscopa Saint-Jean, il Canton Vaud, che ospita ben due biblioteche di risorse genetiche. Cereali, verdure e piante aromatiche che sono custoditi appunto in una banca di semi, mentre alberi da frutto, patate e viti sono conservati nelle provette di un conservatorio in vitro. E l'ha detto bene Agata Filippini, conservare è fondamentale per il nostro futuro. È con questo obiettivo che è stata costruita la cassaforte di sementi mondiale delle Svalbard nel permafrost della Norvegia. Il Global Seed Vault, che è stato costruito nel 2008 dal governo di Oslo, oggi contiene 1,2 miliardi di semi. È una sorta di backup della biodiversità globale, realizzato sulla base del Trattato internazionale sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura. E proprio a questo proposito vi propongo di ascoltare una puntata dell'Erbario Racconta che ho realizzato insieme a Nicola Schönenberger. All'Erbario di Ginevra, infatti, sono conservate anche tavole di piante che non esistono più, piante estinte. Di alcune di esse esistono i semi, di altre purtroppo no.
L'Erbario Racconta con Nicola Schönenberger. A cura di Alessandra Bonzi.
Quello che è interessante nel mondo vegetale è che le specie estinte sono numerose, sono davvero numerose. Negli animali tutti conosciamo il dodo, esattamente, no? Di dodo vegetali ne esistono centinaia e centinaia. La maggior parte di queste provengono dalle isole, dalle Hawaii, dalle isole Mauritius o anche dal Sudafrica, zone con una diversità molto importante, piuttosto limitate geograficamente, con un impatto umano molto forte, quindi le specie sono estinte per via della distruzione diretta delle foreste, per via dell'introduzione di specie esotiche invasive, via dicendo. Qui noi abbiamo tutta una serie di queste piante estinte che esistono ancora in erbario come piante secche. Tra l'altro si può ancora estrarre il DNA da queste foglie, noi possiamo ricostruire la storia della vita basandoci su specie estinte, ricostruendo appunto il loro genoma. Qui abbiamo una Delicea undulata, siamo nella famiglia delle campanulacee, quindi quei fiorellini blu a campanella. Questa viene dalle Hawaii, appunto, è stata raccolta in una spedizione da un certo Charles Gadichaud sulle isole appunto di Hawaii durante il suo viaggio che fece con un certo capitaine Freycinet, un francese che per ordine del re, siamo all'inizio, primi decenni del 1800, 1818, 1820, partono appunto in spedizione, arrivano sull'isola di Hawaii e raccolgono questa pianta di cui appunto qui abbiamo a Ginevra il campione tipo. Non solo abbiamo il campione fisico appunto di questa pianta estinta, ma abbiamo anche il grande libro che racconta la storia di questo viaggio, ma anche che descrive tutte le specie raccolte nuove per la scienza affinché possa essere distribuito nelle biblioteche presso i collezionisti per le loro biblioteche. quello che è anche interessante a livello di queste specie estinte è che spesso e volentieri si raccoglievano anche dei semi attorno. Adesso qua faccio vedere un'altra specie estinta, qui siamo nel Sudafrica, questa è l'Erica pyramidalis, qua vediamo due rami di erica completamente fioriti. L'erica è una pianta molto diversificata, appunto un gruppo di specie molto diversificate in Sudafrica, legate ai suoli acidi, legati alle torbiere. Esistono anche qui da noi, in Ticino ce ne sono diverse, e questa erica tutta fiorita, ed è ben possibile che qua e là ci sia qualche frutto con qualche seme dentro. Quindi una delle domande che ci poniamo tra tutti questi dodo vegetali se si riescono a recuperare dei semi e ricoltivarli. Quindi
un po' come Jurassic Plants invece che Jurassic Park.
Esattamente.
Vedo che avete preparato una tabella che penso...
Sì. Questi sono i nostri colleghi del Giardino Botanico di Kew, che hanno fatto appunto una ricerca sulla potenziale germinativo di queste specie estinte. Trovano che appunto riescono a far germinare anche semi molto antichi, e che quindi questa potrebbe essere una via per riportare in vita delle specie ormai estinte dalla natura. Poi dopo, quello che va anche detto è che faremmo meglio a conservare quello che abbiamo ancora, perché questo fenomeno della estinzione delle specie sta subendo un'accelerazione incredibile. Quindi cominciamo a tutelare quelle che sono le prossime a estinguersi, piuttosto che fare Jurassic Plants.
Nicole Schoenberger, un'ultima domanda sulla mappa, diciamo, sì, del mondo che avete qua, in cui appunto si spiega dove sono le specie estinte. Appunto in Hawaii sono note 60 specie, in Africa 34 o Ile Maurice 24. Come si scopre che sono estinte? Queste vengono trovate, ma magari in un erbario così grande non si sa quante ne avete.
È un'ottima domanda, perché è molto più facile dire cosa è presente in un sistema che dire cosa è assente da un sistema. Quindi per definire che una specie è estinta vuol dire che non si è più vista in natura per parecchio tempo. Ci vogliono decenni e decenni di ricerche infruttuose per poter dire, affermare, questa specie non esiste più. Quindi non sorprende neppure tanto che la maggior parte delle specie estinte documentate provengono da isole, che sono sistemi comunque relativamente piccoli, dove gli inventari sono antichi, dove c'è la possibilità di fare un monitoraggio abbastanza dettagliato, e quindi anche di concludere che qualcosa non c'è più. Dire che una specie è estinta dalla foresta tropicale del Brasile, per esempio, in Amazzonia,
è molto complesso.
È molto complesso. Ce ne sono senza dubbio in gran numero, ma non abbiamo la possibilità di affermarlo con certezza.
Siamo a fine puntata. Mentre scrivevo le battute finali di questo Giardino di Albert, guardavo la mia amata Abi, la mia pianta di avocado, e speravo di vederla continuare a crescere vigorosa. Ma lasciamo stare la mia storia d'amore con Abi. Vi ricordo che la rassegna Custos Vite, organizzata dalle isole di Brissago e che ha come protagonisti i custodi della vita, i semi, continua in questi giorni con tante visite guidate e tanti atelier sui semi. Ringrazio Agata Filippini, la mia ospite, e Mattia Pianezzi per l'assistenza tecnica, e vi auguro un felice fine settimana.